Siamo a Milano. È una grigia giornata di novembre del 1954. Una donna spinge la grande portavetri dell'ingresso e entra nel teatro alla Scala. È alta, slanciata, elegantissima. Ha un viso intenso che non si dimentica facilmente e i capelli biondo cenere, fermati in un elegante chignon. Mentre attraversa il foyer, i suoi tacchi ticchettano sul marmo. Ha 31 anni ed è al culmine della sua carriera. La sua voce straordinaria e le sue interpretazioni sono osannate da pubblico e critica, ma quest'anno qualcosa è cambiato, dentro e fuori. Lei è Maria Callas e si aspetta una nuova stagione di successi, ma troverà anche molto altro. Eh sì, anche stavolta c'è di mezzo un profumo. I profumi fanno solo finta di passare attraverso il naso, ma in realtà vanno dritti al cuore. Ci sono profumi che ci seducono, profumi che ci ossessionano, profumi che ci conquistano e silenziosamente ci trasformano. Io sono Roberta Deiana e questo è Il Profumo del Destino, un podcast che racconta storie di persone a cui un odore o un profumo ha cambiato la vita. Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou nasce a New York il 2 dicembre 1923 da una famiglia di immigrati greci. Vive qui sino al 37 quando i genitori si separano. Torna in Grecia con la madre e la sorella e in breve si diploma in canto, pianoforte e lingue. Il suo talento è palese. Nel 39, a soli 15 anni, ha il suo primo ruolo da prima donna al Teatro Olimpia di Atene. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale però rallenta la sua carriera. Continuerà a esibirsi in un'Atene occupata, sempre preparandosi con il rigore che la caratterizzerà per tutta la vita. Canta soprattutto per mantenere la famiglia. Anni dopo, nella sua autobiografia, accuserà la madre di averle rubato l'infanzia, costringendola a cantare per soldi. Il rapporto tra le due, peraltro, è piuttosto difficile. La madre avrebbe voluto un maschio e la rifiuta nei suoi primi anni di vita. Maria non si sentirà mai amata da lei, che le preferirà sempre la sorella bionda e graziosa. Anche per questo, dopo la fine della guerra, Maria Callas raggiunge il padre a New York. In America non ha il successo che cerca, ma conosce il tenore Nicola Rossi Lemeni, che le presenta il direttore artistico dell'Arena di Verona e viene scritturata per la Gioconda. E grazie a quest'opera arriva in Italia. È l'estate del 1947. Si esibisce alle Terme di Caracalla, al Teatro Regio di Torino, al San Carlo di Napoli. Ma la svolta fondamentale arriva quasi per caso nel 49, quando sostituisce il soprano Margherita Carosio, indisposta, nel ruolo di Elvira, nei Puritani di Bellini. Sinora identificata come soprano drammatico e come voce wagneriana, trova finalmente la sua dimensione congeniale e il consenso unanime. Sempre nel 49 sposa Giovan Battista Meneghini, un ricco scapolo appassionato di lirica in generale e di cantanti d'opera in particolare. Ha 27 anni più di lei e se ne intende abbastanza da capire di aver davanti la più grande cantante lirica vivente. Per questo vende le sue quote in azienda e si dedica a tempo pieno a gestire la carriera della moglie. Dal canto suo, lei è ben felice di aver trovato qualcuno che si prenda cura di lei e della sua carriera. Nel 51 si trasferiscono a Milano, dove debutta al Teatro della Scala, ma soprattutto dove comincerà una profonda trasformazione. Nell'estate del 52, durante una cena da Wally Castelbarco, moglie del celebre direttore d'orchestra Arturo Toscanini, Maria Callas conosce Bichi, al secolo Elvira Leonardi Boyer, la sarta della Milano Bene. Maria in questi anni ha un fisico molto diverso da quello che i dettami di allora richiedono da una grande diva. Pesa circa 100 kg per 1,70 m di altezza. Bichi le dà consigli di stile e di galateo, rivoluziona il suo guardaroba e la sua immagine e soprattutto la incoraggia caldamente a dimagrire. La Callas capisce l'importanza del physique du rôle per raggiungere il successo assoluto a cui aspira e si mette a dieta strettissima. Due anni dopo, in questo novembre del 1954, è completamente trasformata. Ha perso 36 kg. Si è schiarita i capelli, ha un nuovo stile elegante e raffinato. Si racconta che il direttore d'orchestra Carlo Maria Giulini, incrociandola nell'atrio della Scala, Non risponde al suo saluto perché è così cambiata che non la riconosce. Il teatro alla Scala era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti nell'agosto del 43, ma dopo la guerra viene rapidamente ricostruito. Verrà inaugurato nel maggio del 1946 con un memorabile concerto diretto da Arturo Toscanini, seguito con emozione da tutta la città. Il fervore della ricostruzione post-bellica si accompagna in quegli anni a una rinascita artistica, grazie anche a una straordinaria concentrazione di talenti che permette di toccare vette altissime. Per esempio, la stagione lirica 1954-55 del Teatro alla Scala si apre la notte di Sant'Ambrogio con la Vestale di Spuntini. In platea siede Arturo Toscanini. La protagonista è Maria Callas. Il regista, Luchino Visconti. O meglio, Luchino Visconti di Modrone, conte di Lonate Pozzolo, quarto dei sette figli del duca Giuseppe Visconti di Modrone, rampollo di una delle più importanti famiglie d'Europa. Visconti è un regista teatrale e cinematografico molto stimato. È cresciuto in un ambiente colto e raffinato, frequenta la Scala sin dall'infanzia e il palco del teatro è quasi la continuazione del salotto di casa. Nell'anno in cui si svolge questa storia, ha già girato capolavori come La Terra Trema, Bellissima, Senso, e ha diretto ben 22 opere teatrali. E il suo stile inconfondibile, fatto di una minuziosa attenzione ai dettagli e di un'accuratissima ricostruzione delle ambientazioni, influenzerà tantissimi registi a venire. Tuttavia Visconti sinora non ha mai diretto un'opera lirica. Dichiarerà in seguito di essersi convinto solo dopo aver sentito cantare Maria Callas. In realtà, da tempo desidera dirigerla in un'opera, ma nonostante i suoi buoni natali e le sue conoscenze altolocate, Visconti è persona non grata, per via delle sue simpatie comuniste e della sua scandalosa vita privata. Ma adesso la Callas ha sufficiente potere per imporlo come regista. Ne ha intuito il genio drammatico e cerca qualcuno che la porti alla perfezione scenica. I due si intendono a meraviglia sul piano del perfezionismo maniacale. Se Visconti sceglie una a una le piume per i capelli del coro e pretende che i mobili della scenografia siano d'epoca e assolutamente autentici, Maria Callas dichiara in un'intervista:
«Non sono mai soddisfatta. Sono incapace di godermi quello che ho fatto bene, perché vedo ingrandite le cose che avrei potuto fare meglio».
Prima di Visconti, l'opera lirica era una regia minore, con scenografie generiche, una recitazione convenzionale, senza una vera integrazione tra i diversi elementi dello spettacolo. Visconti ha una profonda conoscenza della scena teatrale, in più conosce e ama l'opera lirica e soprattutto ha chiaro che la musica è il punto di partenza di tutto. Con Maria Callas studia la partitura nota per nota per attribuire a ogni frase musicale un determinato gesto, un'espressione, un movimento preciso. Assieme creeranno messe in scena che sono entrate nella leggenda. Assieme cambieranno la storia del teatro lirico moderno. Visconti è un uomo di straordinario carisma, è signorile ed elegante, ma sa essere anche prepotente e dispotico, e tuttavia ha un fascino straordinario. Pian piano Maria Callas si innamora di lui, lo segue con una devozione amorosa, diventa docile e obbediente, affidandosi completamente alle sue mani. Tutti i biografi sono concordi nel definire Maria Callas una donna passionale senza mezzi termini. Con Visconti non fa eccezione. Lo cerca costantemente, gli fa scenate, è gelosa del giovane tenore suo comprimario come lo sarà di tutti gli uomini che reputerà sufficientemente attraenti. Nell'ambiente si sa, l'oggetto del desiderio e dell'amore di Visconti sono gli uomini. Maria non ha alcuna chance. Visconti, dal canto suo, è profondamente affascinato da lei, ma non la ama. Ma le perdona tutto, perché per lui è la più grande attrice vivente. La definirà la Duse cantante, dal nome della leggendaria attrice Leonora Duse. Ed è anche uno strumento magnifico, unico, raro, che segue ogni sua indicazione alla perfezione, aggiungendoci più qualcosa di meraviglioso. Nel marzo del 1955 debutta alla Scala La Sonnambula di Bellini. Maria Callas è la protagonista. Luchino Visconti il regista, Leonard Bernstein il direttore d'orchestra. Se la storia d'amore della trama è piuttosto convenzionale, la messa in scena è leggendaria. La pastorella Amina, promessa sposa di Erminio, a causa del suo sonnambulismo viene trovata nella stanza di un conte di passaggio nel villaggio. Viene ingiustamente accusata di tradimento, ma dopo varie sofferenze verrà provata la sua innocenza. Questo dramma, che in effetti affonda le sue radici nell'inconscio, viene reso con una scenografia essenziale, in cui la luce viene usata in modo simbolico. La scena è spesso per buona parte al buio o poco illuminata, e sull'oscurità si staglia una Maria Callas bianco vestita, fragile ed eterea, con la grazia di una ballerina di Degas. Solo che c'è un problema. Anzi, due. Maria Callas è terribilmente miope. Non sopporta le lenti a contatto e non può certo mettere gli occhiali in scena. Sola sul palco è ancora più vulnerabile e fragile. Non solo non riesce a vedere il direttore d'orchestra, ma il buio della messa in scena diminuisce anche la sua visione della stessa scenografia, dello spazio in cui si deve muovere. La fragilità emotiva si mescola con la fisica e Maria Callas, che è già emotivamente dipendente da Visconti, ha ancora più bisogno di essere guidata da lui. Anni dopo Visconti racconta che, prima di ogni atto, la Callas gli chiede di condurla sul palco. A ogni punto di arrivo lo implora di portarla sempre un pochino più avanti, sempre più vicina al palco. Non solo ha bisogno della sua approvazione, del suo incoraggiamento e della sua rassicurazione, ma in questo stato di fragilità ha bisogno di sentire la sua presenza vicino a sé. Se il primo problema, cioè l'impossibilità di vedere il direttore d'orchestra durante l'esecuzione, lo risolve come ha sempre fatto, con tantissimo lavoro, prove su prove, per mettere a punto ogni cadenza, ogni abbellimento, ogni nota. Per la seconda parte del problema, la soluzione non è così scontata. Tuttavia Visconti, oltre al suo carisma, oltre alla sua eleganza fatta di camicie e scarpe su misura, oltre alla sua voce suadente e alla sua aria aristocratica, ha una firma olfattiva che, come vedremo, gli si addice alla perfezione. È un profumo raffinato ed elegante, introvabile in Italia, che si fa mandare direttamente dall'Inghilterra. È a Man Bouquet di Penhaligon, la storica casa inglese fondata a Londra nel 1869. A quei tempi, William Penhaligon aveva aperto un negozio di barberia in Jermyn Street, non lontana dai bagni turchi di Piccadilly. In piena epoca vittoriana, con la scoperta che la virtù sta anche nell'essere puliti, ebbe l'intuizione di creare una gamma completa di prodotti per la toilette dei gentiluomini londinesi. Creme da barba, pennelli e poco dopo anche un profumo, Man Bouquet, ispirato ai vapori profumati dei bagni turchi. Fu subito un successo straordinario, che dura tutt'oggi, perché il profumo è ancora in vendita, anche se sicuramente sarà stato riformulato diverse volte rispetto alla versione di 140 anni fa, anche perché diverse materie prime della formula originale sicuramente non sono più reperibili o sono troppo costose per essere utilizzate. Si tratta di un profumo maschile con una facciata composta ed elegante, molto British, di lavanda e bergamotto, che si unisce a un cuore di rosa iris, e svela pian piano un'altra anima, sensuale di muschio e legni. È un profumo garbatamente opulento, con un'anima decadente ma composta. Secondo le neuroscienze, il profumo della persona che amiamo ha su di noi un potere calmante e rilassante. È vero per tutti, così come era vero anche per Maria Callas. Durante la rappresentazione, Visconti non poteva accompagnarla in scena di persona, a meno che non fosse stato invisibile, ovviamente. Ma ben vedere, una controfigura invisibile ce l'aveva. Il suo profumo. Visconti teneva sempre nel taschino della sua giacca un fazzoletto, rigorosamente profumato. Poco prima di andare in scena, questo fazzoletto veniva appoggiato nei punti strategici. Per esempio, nella scena clou in cui Amina entra sonnambula nella stanza buia del conte, il fazzoletto veniva messo sul divano su cui doveva sdraiarsi. Non potendola scortare in scena, Visconti la accompagnava con questa traccia invisibile della sua presenza. Così Maria poteva sentirlo vicino senza rovinare l'effetto scenico. La sonnambula fu un successo straordinario. La Callas ne uscì bellissima e scintillante. Alla fine sul palco non c'era più Amina la pastorella, ma Maria Callas la divina. fu una vera consacrazione, anche grazie a questo profumo, che l'ha aiutata a superare gli ostacoli e portare a termine con successo questo spettacolo, cambiando la sua vita. Oltre alla Vestale e alla Sonnambula, Callas e Visconti realizzarono assieme una straordinaria Traviata, Anna Bolena e Ifigenia Intauride. Furono tutte rappresentazioni che fecero discutere, scandalizzarono i puristi, che vennero criticate e osannate, ma che consacrarono lo straordinario talento musicale e drammatico della Callas, diventando un riferimento nella storia della regia lirica del XX secolo. Tuttavia, questa straordinaria collaborazione era destinata a terminare. Nel 1955, Maria Callas è protagonista alla Scala del Turco in Italia. Un giovane talentuoso regista, Franco Zeffirelli, ne cura regia, scene e costumi. Dopo le iniziali resistenze di lei, diffidente e fedele a Visconti, il rapporto professionale con Zeffirelli si cementerà, ma Visconti non tollerava il tradimento artistico e sapeva essere crudele, specie con chi amava. Maria era la sua creatura, il suo strumento perfetto. Anche Zeffirelli, suo ex assistente, nonché ex amante, era stato una sua creatura. La loro storia si era chiusa un anno prima con molta sofferenza. Visconti era stato il suo mentore, il fautore della sua formazione estetica. Era stato grazie a lui che la sua carriera, prima da scenografo e poi da regista, era decollata. Secondo alcuni, è in quel momento che si è formata la frattura che incrinerà la relazione tra la Callas e Visconti, aprendo una ferita impossibile da risanare. Che cosa lascia in noi il profumo di un perduto amore? Nella sua autobiografia del 2006, Franco Zeffirelli racconta a lungo del rapporto passionale e contraddittorio che ha avuto con Visconti. Parla della loro storia d'amore e professionale, ma anche del colpo di fulmine con cui si è innamorato di lui e del suo profumo allo stesso tempo.
Si tolse dal taschino un fazzoletto imbevuto di un forte profumo che non conoscevo. Gli chiesi che profumo fosse. Hammam bouquet. Lo fanno in Inghilterra per pochi clienti. Ti piace? Te ne manderò una bottiglia.
Per un curioso colpo di scena, nel 1975, Franco Zeffirelli e la sua assistente Sheila Picos scoprono che Penaligon è in difficoltà finanziarie e decidono di comprare lo storico marchio produttore del profumo indossato da Visconti. I due riaprono la boutique Penaligon nell'attuale sede di Covent Garden a Londra e danno vita a diversi profumi ispirati al mondo dell'opera, di cui anche Zeffirelli, nel frattempo, è diventato un acclamato regista. Violetta, per esempio, è ispirato all'eroina della Traviata. La maison rimane di loro proprietà sino alla fine degli anni 90, passando poi ad altri proprietari. Zeffirelli ha sempre detto di aver molto amato questo profumo, per tutta la sua vita. Ma si dice che anche Maria Callas abbia continuato a indossare il profumo che fu di Visconti molto dopo che la loro collaborazione era terminata. Qualcuno sostiene che lo alternasse a quello ufficiale, Chanel numero 5, più in sintonia con la sua immagine di diva del jet set. Elegantissima e impeccabile. Ma forse a entrambi ricordava momenti felici ed esaltanti, e non soltanto una persona che entrambi, a modo loro, avevano molto amato.
Mi piacerebbe essere Maria, ma c'è anche la Callas di cui devo essere all'altezza.
Dopo anni di studio, lavoro e sacrificio senza sosta, dalla fine degli anni 50 Maria Callas si gode finalmente i frutti del suo successo, anche perché le sue condizioni vocali cominciano a mostrare i primi segni di logoramento ed è stanca delle infinite tournée. Nel frattempo è diventata una diva come quelle di Hollywood. La sua vita è oggetto di gossip su tutti i rotocalchi. La stampa si scatena ancora di più quando si innamora del ricco armatore greco Aristotele Onassis. La curiosità sulla loro relazione è spasmodica, anche perché non mancano i colpi di scena. Lei, per lui, lascia il marito sperando che lui la sposi. Lui sposerà invece, a sorpresa, Jacqueline Bouvier, vedova Kennedy. Dopo un periodo di depressione, nel 69 Maria Callas vive una nuova avventura, quando viene chiamata a recitare Medea da Pierpaolo Pasolini. È un'esperienza folgorante. Con Pasolini poi l'intesa è straordinaria. A detta di molti è amore, Lui non ha occhi che per lei. Le dice che è l'unica donna che abbia mai amato, oltre la madre. Le regala un anello. Maria si illude che la voglia sposare. Si illude di poterlo cambiare. Pasolini però la venera, certo, ma ama gli uomini. Nonostante il forte legame, la storia non prenderà la direzione che lei aveva sperato. All'inizio degli anni 70, dopo l'ultima tournée mondiale assieme al tenore Giuseppe Di Stefano, probabilmente ennesima delusione amorosa, si ritira dalle scene. Cominciano anni duri, in cui perderà nel giro di poco tempo tutti i suoi punti di riferimento: il padre, Visconti, Onassis e Pasolini. Provata nel fisico e nello spirito, morirà nel 77 a 53 anni, nella sua casa di Parigi. Le sue ceneri saranno sparse sul mare Egeo, come da sue ultime volontà. Maria Callas è la cantante lirica più famosa della storia e uno dei personaggi più noti della sua epoca. È tutt'oggi un'icona straordinaria, il modello della prima donna assoluta. La sua capacità di fondere un incredibile talento vocale con un altrettanto grande talento drammatico è unica e irripetibile. Al di là del gossip, è stata un'artista di straordinario spessore. Le sue interpretazioni hanno riportato l'opera lirica tra le espressioni artistiche più alte, hanno stimolato una nuova consapevolezza tecnica nei cantanti lirici e il dibattito intellettuale contemporaneo. La sua straordinaria vicenda artistica umana ha ispirato spettacoli teatrali, libri, opere d'arte, come per esempio The Seven Deaths of Maria Callas di Marina Abramovic, e diversi film, dalla Nave va di Fellini all'ultimo Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie, presentato nel 2024 alla Mostra del Cinema di Venezia. Il profumo per lei è stato un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi quando non c'era nessun punto di riferimento. È stato bussola e consolazione, è stata una certezza invisibile in un mondo buio e spaventoso. È stato anche l'ultima tessera del mosaico, quella che ha permesso di portare a compimento una rappresentazione leggendaria, che è stata la sua consacrazione definitiva. Il profumo ha sostituito la presenza di Visconti proprio nel momento in cui aveva più bisogno di sentirla, e in quello in cui era più impossibile. E allora mi chiedo, può un profumo infonderci la stessa forza che ci darebbe la presenza della persona che amiamo? Può diventarne un sostituto in sua assenza? In questa puntata speciale ho girato la domanda a due ospiti d'eccezione. Il primo è un amico che non potevo non invitare a tornare, Ermanno Picco, storico del profumo ma anche grande esperto di opera lirica.
Maria Callas era vocalmente nel suo periodo d'oro quando arrivò a Milano. Aveva già calcato i palcoscenici italiani, ma qui l'entusiasmo era incredibile. C'era un clima di rinascita. Il grande direttore d'orchestra Tullio Serafin intuì un talento straordinario e le sue doti di soprano drammatico d'agilità furono strabilianti, in grado di restituire spessore ai personaggi belliniani. Anche Visconti capì che quella ragazzona americana aveva qualcosa di speciale. Maria non era solo una cantante, ma un'attrice capace di scolpire ogni parola con la voce, servendo il libretto e la partitura con un rigore neorealista. Questa pulizia, quella forza magnetica che era in grado di imporre sul palcoscenico, catalizzò l'attenzione. Si trovava veramente al centro di un momento magico per Milano e per la musica operistica. La dedizione alla sua carriera artistica, la passione che metteva in ogni nota, in ogni gesto, la misero al centro di questo cosmo. L'innamoramento che ebbe per Visconti la portò a seguirlo, sì, a tormentarlo, soprattutto dal punto di vista artistico però. Qui io credo che questo profumo non solo le ricordasse Visconti, ma anche la congiunzione astrale che si era creata e che le aveva consentito di diventare la stella più brillante dell'opera. Amman Bouquet per lei non era solo un profumo, era legato alla sonnambula, alla magia che restituì a quella partitura e in quello stato di grazia artistica che lei porterà avanti tutta la vita, nonostante i mezzi vocali poi l'abbandoneranno. Questo profumo rimarrà nel suo cuore, nella sua anima, e la guiderà durante tutta la vita, facendole respirare l'esaltazione vissuta in quegli anni, che è proprio come l'amore, folle e memorabile.
Il secondo ospite è Marcus Villani, più noto sul web come Couscous Perfumes, esperto di profumi e divulgatore, ma anche attore di teatro.
Il profumo è qualcosa di estremamente profondo, è emozione, è musica, è ricordo, è in grado di portarci in luoghi lontani o tra le braccia di una persona che non c'è. Il profumo ha il potere di trasformarci e di farci essere uno, nessuno o 100.000. Quando sono a teatro e le luci sul palco si accendono, ho sempre bisogno di un profumo che mi accompagni sulla scena. La scelta non è mai facile perché il profumo che porto con me deve fondersi con le caratteristiche e con l'anima del personaggio. Ma allo stesso tempo deve infondermi sicurezza, darmi forza e coraggio e non deve distrarmi, ma deve accompagnarmi. A volte la forza e la sicurezza le troviamo proprio tra le braccia di chi amiamo o di chi abbiamo vicino quotidianamente. Potrebbe essere un amico, una mamma, un papà, una nonna, un nonno, un cagnolino, un gattino o il nostro compagno o compagna di vita. Abbiamo bisogno di lui o di lei e del suo profumo. Spesso ricerco lo smanto quando ho bisogno di avere con me la persona che amo. È una materia prima straordinaria che potrebbe tranquillamente essere un profumo fatto e finito. Ha delle sfumature floreali, ma allo stesso tempo fruttate. Ricorda la pelle dell'albicocca ed ha una complessità incredibile. Mi riporta indietro di tanti anni, mi fa rivivere in un secondo mille ricordi e mille emozioni. Mi infonde tranquillità, ma allo stesso tempo mi regala una forza incredibile. Ed anche se tra il pubblico, durante lo spettacolo, riesco a scorgere il volto e il sorriso della persona che amo, ho bisogno del suo profumo lì vicino con me. Dunque, il profumo può farci rivivere l'essenza dell'anima di una persona, un ricordo indelebile, una foto a colori che scorre nella mente e fa battere il cuore. Sono sicuro che anche per Maria Callas il profumo fosse un faro nel buio del teatro, una luce che poteva illuminare la sua anima e darle la forza per andare in scena, il coraggio e vivere appieno l'emozione del teatro.
Il profumo del destino è un podcast scritto e raccontato da Roberta Deiana. Sound design di Davide Sardo. Grazie a Laura Gaetano per la voce di Maria Callas. Grazie a Tommaso Fortunato per la voce di Franco Zeffirelli e a Giacomo Cordini per la sua registrazione.